Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Vendete ciò che possedete, datelo in elemosina, fatevi borse che non invecchiano, un tesoro sicuro nei cieli, dove ladro non arriva e tarlo non consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così, beati loro. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. Anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il figlio dell'uomo. Allora Pietro disse: Signore, questa parabola la dici per noi o anche per tutti? Il Signore rispose: chi è dunque l'amministratore fidato e prudente che il padrone metterà a capo della sua servitù per dare la razione di cibo a tempo debito? Beato quel servo che il padrone arrivando troverà ad agire così. Davvero io vi dico che lo metterà a capo di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i servi e le serve, a mangiare, a bere, a ubriacarsi, il padrone di quel servo arriverà un giorno in cui non se l'aspetta e a un'ora che non sa. Lo punirà severamente e gli infliggerà la sorte che meritano gli infedeli. Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito secondo la sua volontà, riceverà molte percosse. Quello invece che, non conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto. A chi fu affidato molto, sarà richiesto molto di più. Acclamiamo alla parola del Signore. Domenica, quella che stiamo vivendo, che ci aiuta anche a cogliere il senso dell'estate, del riposo, delle ferie e delle vacanze, per chi le compie. Ed è una domenica questa che pone al centro della nostra conversione di cuore la sapienza di Dio, quella sapienza che è liberazione dalla notte, quella sapienza che è salvezza per coloro che si affidano al Signore e quindi ti salva dalla rovina dei nemici. quella sapienza che ti fa entrare in comunione con la sapienza stessa di Yahweh, offrendo sacrifici e nello stesso tempo condividendo successi e pericoli, come avevano fatto i nostri padri, dice questo testo bellissimo, che ha bisogno di essere molto masticato, ruminato nel nostro cuore e nella nostra coscienza. La sapienza quindi non è un concetto per il mondo ebraico e il mondo della Bibbia. La sapienza è Dio che si manifesta nelle cose quotidiane della nostra vita. La sapienza sarà il Messia, per cui la promessa diventa speranza e la speranza diventa certezza che Dio entra nella nostra vita e ci dona se stesso, continuamente e completamente presente nella nostra vita. Questa sapienza noi come intanto l'accogliamo? Ci preme sì la sapienza di Dio, ci preme il Signore che si incarna nella nostra vita, però ogni tanto siamo un po' tentati di ritagliarci negli angolini in cui noi stiamo bene da soli, senza sapienza di Dio. O come se la sapienza di Dio quasi quasi non esistesse. E invece la sapienza del Signore è il Signore che ti sceglie. È il Signore che ti fa fare esperienza di amore totale e misericordioso di Dio. Ecco perché nella lettera agli Ebrei, la seconda lettura di questo autore anonimo, non lo sapremo mai probabilmente chi è l'autore della lettera agli Ebrei, c'è una specie di ritornello che continua e che ci martella nella nostra vita santamente. Per fede Abramo, chiamato da Dio, ha obbedito. Perché? Perché la fede, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è il fondamento di ciò che si spera ed è la prova di ciò che non si vede. Noi che vogliamo tutto palpare, avere in concreto una dimostrazione, più che matematica, una dimostrazione totale, evidenza per le nostre esistenze oggettive. E invece no. La fede è una fede che ti salva, ma se tu lavori e vivi come Abramo, il padre della fede. Per fede lui ha soggiornato nella terra promessa, in una regione straniera, in mezzo a gente di altra fede religiosa. Per fede persino Sara, che rideva quando alla quercia di Mamre i tre amici di Abramo dicono: ehi, questa strano, quando veniamo a trovarti vedrai che avete un bambino voi due. Per fede e nella fede tutti i patriarchi e i profeti sono morti, ma anche Abramo, messo alla prova da Isacco, ha vissuto nella sua vecchiaia la speranza di una esistenza presente e futura, più grande delle stelle del cielo, più immensa dei granelli di sabbia sulla spiaggia del mare. Allora, sapienza di Dio, sapienza che è Dio nella mia vita quotidiana e concreta e sincara, e fede hanno un rapporto complementare così stretto che l'una non può esistere senza l'altra. Ecco perché allora noi oggi, stando al brano bellissimo di San Luca, questo medico, veniamo a dire qual è la prontezza della fede. Quando è, insomma, che noi siamo pronti nella nostra società occidentale, multietnica, multiculturale, multireligiosa, a vivere della fede nella sapienza di Dio? Quando? Ci sono diverse condizioni che oggi fanno un po' a pugno con la vita che abbiamo impostato nel clima godereccio del nostro mondo occidentale odierno. La prima, tenetevi pronti, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui il figlio dell'uomo verrà. E noi invece che vogliamo prevedere e provvedere a tutto, il mio conto in banca, se ho qualche malattia, il professore o i professori migliori che mi devono curare, perché mi devono far guarire, e se non mi fanno guarire, che medicina è? Questo è il nostro modo di ragionare. E invece il Signore dice: se sta attento, guarda che quando meno te l'aspetti il figlio dell'uomo arriva. Questa è fede. Abbandono pieno, completo e totale alla volontà di Dio. Perché? Ma perché sei un precario sulla faccia di questa terra, sei un pellegrino, sei uno che ha l'essenziale del vivere, ma ciò che conta non è la strada da fare, se un'autostrada, una superstrada, una statale o un viottolo. La strada da fare è in funzione e da scegliere della meta che ti prefiggi e che il Signore prefigge a te. Ecco perché allora la seconda condizione: siamo veramente coscienti che nella nostra vita odierna siamo dei precari? O non facciamo di tutti i capricci un fascio per poter in qualche modo prolungare anche di un mese la nostra vita? Terza condizione: devi camminare, non devi mai fermarti, ma devi camminare con le veste strette ai fianchi e la lampada accesa. Ecco la lampada della fede che ti fa avere fiducia piena, completa e totale nella sapienza di Dio. Ma le vesti strette ai fianchi è perché tu i passi li possa fare un pochettino più in fretta. Non andare verso il Signore come vai nel supermarket in cui ti fermi a vedere che prezzo ha questo prodotto e questa cosa mi sarà necessaria, ma la prendo intanto. No, no, il cristiano cammina e cammina sul serio, cammina spinto dall'amore del Signore. Quarta condizione è l'essere povero. Sei cosciente che sulla faccia di questa terra, se ti accumuli dei tesori che la figliuola e la ruggine fa marcire, non sei nella logica della fede sapienziale di Dio. E allora l'essere povero, l'essere contento dell'essenziale, l'essere sobrio nella tua vita non è una scelta che ti viene dalla crisi economica. Ti viene dal Signore. Ed è un segno la crisi economica che forse ti fa dire: ma guarda che tante cose non erano essenziali ieri e l'altro ieri, e oggi molto meno di ieri e dell'altro ieri. L'essere poveri come segno del regno di Dio che è qui. L'unica ricchezza che noi abbiamo non è l'avere un capitale in banca o una casa o un appartamento, ma è la ricchezza del regno di Dio che è in mezzo a noi e che ci dice: guarda, le cose non vanno usate per te in maniera egoista, perché quelle cose lì non ti salvano. Prima o poi quelle cose le devi lasciare. E Papa Francesco, rispolverando un antico proverbio piemontese, le casse da morto non hanno delle tasche, quindi prima o poi le lasci queste cose. Allora che cos'è importante? Che questo regno di Dio sia un'amministrazione della tua vita. Non sei più proprietario, non lo sei mai stato proprietario, ma sei solo uno che amministra. E l'amministratore pensa ad amministrare meglio che può, secondo gli orientamenti del padrone. Ora, è in questa prospettiva allora che la nostra vita amministrerà migliaia e milioni di cose, ma in funzione dell'amore a Dio e del servizio agli altri. Non perché, insomma, così me la godo di più. No, no. Il cristiano vive in funzione della provvidenza di Dio. Ed è su quello, allora, che l'essere poveri come scelta diventa un segno fortissimo dell'amore che Dio ci basta. Tutto il resto è sentita, dice San Paolo. Ed è allora questo amore che ci basta, che noi dovremmo accogliere nella nostra vita in attesa della Gerusalemme e del Figlio dell'uomo che viene. Vegliate, tenetevi pronti, perché nell'ora che meno attendete il Figlio dell'uomo arriverà. Non immaginiamo chissà che cosa, immaginiamo soltanto la vita del servo nei confronti di Dio che chiede a noi il dono della sapienza e il dono della fede sapienziale. E se noi ci abbandoniamo al Signore, tutto il resto ci sarà dato in sovrappiù.